XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Bentrovati nello spazio di XL News, l'informazione extra large di Umbria Radio in Blu, con Daniele Morini al microfono. Da ieri stiamo seguendo il grande evento di Economy of Francesco ad Assisi, l'incontro di giovani economisti, universitari e imprenditori convocati 3 anni fa da Papa Francesco per restituire un'anima all'economia, per renderla più sostenibile, equa e inclusiva. Per questo anche oggi vi parliamo dal Teatro Lyric di Assisi, dove domattina arriverà anche Papa Francesco. Sono oltre 1 migliaio i giovani partecipanti provenienti da più di 100 paesi nei 5 continenti del mondo. Oggi i dialoghi sui vari temi in agenda sono entrati nel vivo grazie proprio ai 12 villaggi tematici ospitati in vari luoghi ad Assisi. Così il confronto e lo scambio di esperienze dei partecipanti sono entrati nel vivo. Lavoro, giustizia, stili di vita, finanza e umanità, energia e povertà, business, pace, ambiente e molto altro ancora. Per noi a seguito i lavori di alcuni di questi villaggi, Martino Tosti, che ha incontrato gli animatori dei dialoghi. Cominciamo da uno dei temi che negli ultimi tempi sono tra i più sentiti a livello mondiale, quello di energia e povertà, con il villaggio ospitato presso il Palazzo Comunale di Assisi.
Siamo insieme al professor Giulio Guarini, docente di economia all'Università della Tuscia. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Allora, qui al villaggio, a Palazzo del Comune ad Assisi, si continuerà a parlare di energia e povertà, un tema molto importante. In che modo si affronterà oggi questo tema?
Allora, innanzitutto si affronterà mettendo insieme le idee dei giovani con le idee dei senior, le esperienze in ambito di progetti di ricerca o in ambito di attività già imprenditoriali portate avanti. Giovani che sono sia ragazzi che lavorano all'università con dottorato oppure invece giovani imprenditori. Quindi l'idea è quella di confrontarsi su tematiche che sono varie, perché i temi mettere insieme energia e povertà in qualche modo lancia la sfida di coniugare i temi legati all'innovazione con i temi legati alle disuguaglianze, e quindi traccia una linea ben precisa di come affrontare il tema della transizione ecologica o transizione energetica.
È un tema incredibilmente attuale che fa parte del dibattito quotidiano. C'è davvero uno spazio nella quale l'energia può andare, anzi, il miglior utilizzo dell'energia può andare a supporto delle povertà sociali, delle povertà economiche della nostra società?
Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto l'idea è quella di confrontarsi tra persone di diversi paesi, perché ormai trovare una strategia energetica nazionale non ha senso. Ha senso all'interno di un contesto. Nel caso italiano sarebbe il contesto europeo, a livello internazionale agire attraverso la cooperazione internazionale. Perché il problema dell'energia è avere anche le conoscenze per introdurre tecnologie e avere quindi l'assistenza tecnologica per farlo nei paesi in via di sviluppo. E per i paesi invece, come per esempio l'Italia, insomma i paesi europei, in realtà è quella di trovare, di coordinare le diverse politiche. Ad esempio coordinare politiche di inclusione sociale legate alla povertà energetica. Per esempio noi alla Tuscia abbiamo dei progetti anche in collaborazione con l'Enea su questi temi, e dall'altra parte invece creazione di idee per nuove forme di innovazione, e quindi la strada delle energie rinnovabili, che è una strada dove però bisogna poi implementarle in forme nuove. Ad esempio il tema delle comunità energetiche, un tema molto sentito nei paesi in via di sviluppo, perché ti permette anche a villaggi che si trovano distanti rispetto alle infrastrutture generali di poter comunque avere una propria autonomia, ma un'autonomia che a quel punto crea anche forme di governance importanti, quindi poi crea anche un circolo virtuoso legato all'economia e anche alla governance dei villaggi. Ma è un tema che anche in Europa comincia a essere importante. Pensiamo a tutto il tema delle aree interne in Italia e in Europa, dove le comunità energetiche possono far rinascere paesi che sono sempre più spopolati. Quindi insomma vedete che i temi sono diversi, e c'è spazio, perché come vedete anche in Europa si parla di cosa fare adesso con i prezzi di energia alti, e quindi c'è spazio perché non c'è una risposta univoca.
Una domanda molto tecnica, ma le comunità energetiche saranno possibili da attuare solamente in grandi comunità o anche in piccole comunità?
Allora, sulla domanda tecnica la risposta è diciamo, sia normativa sia dal punto di vista economico, perché il tema è, adesso prendiamo il PNRR, a luglio c'è stata una lettera da parte diciamo, della società civile rivolta al governo, perché il PNRR prevede dei bandi e quindi bisogna presentare dei progetti. Non tutte le comunità hanno la capacità di presentare progetti, quindi c'è bisogno di lanciare questi bandi, ma anche di assistere per mettere insieme, perché la comunità energetica, al di là di aspetti tecnici che sono molto importanti, perché anche legati alla digitalizzazione, perché devi puoi controllare, ma devi anche mettere insieme le persone, avere delle competenze che si mettono a disposizione del progetto. Però le comunità energetiche sono un esempio molto importante, in Germania sono molto sviluppate, in Italia se ne sta parlando, perché in Italia abbiamo il problema che nel nostro territorio abbiamo sempre più una forte urbanizzazione che lascia dietro delle aree, per esempio anche all'interno della Tuscia, per esempio, cioè, uscendo da Roma già abbiamo situazioni di aree interne dove queste comunità energetiche potrebbero riavviare un processo. Quindi comunità energetiche hanno bisogno sicuramente di una forma imprenditoriale collettiva a livello locale, ma di un'assistenza anche tecnica dall'alto.
Altro villaggio che abbiamo visitato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, quindi non lontano dal Teatro Lyric dove ci troviamo, è quello dedicato a management e dono. Sentiamo ancora Martino Tosti.
Basilica di Santa Maria degli Angeli, villaggio tematico Management and Gift. Siamo insieme a Gabriele Sarnari, il coordinatore junior del villaggio. Ciao Gabriele, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti.
Cerchiamo di capire un po' la storia di questo villaggio, la storia anche tua, perché sei qui, perché hai coordinato questo villaggio così importante e di un tema peraltro così attuale.
Sì, allora io attualmente sono il coordinatore junior, come giustamente detto, del villaggio, di uno dei 12 villaggi che compongono Economy of Francesco, nello specifico Management and Gift. Allora, facendo un piccolo passo indietro, io ho deciso di raggiungere Economy of Francesco sin dall'inizio, sin dal principio. Perché Management and Gift? Perché nella vita faccio il manager, lavoro nell'area commerciale di una società sportiva. Però sono un manager e sono anche molto attento a tutto ciò che viene definito gift, che quindi ha un senso piuttosto ampio, non solo inteso come un dono, come uno spendersi per l'altro, ma proprio anche nel concetto di prendersi cura e nel nutrire determinate relazioni, non solo basate sulla remunerazione di una performance, ma proprio in un approccio globale. Quindi diciamo che sono queste ragioni mi hanno un po' interpellato sin da subito, vedendo appunto il titolo curioso e no, che può sembrare quasi un ossimoro. E quindi ho deciso di raggiungere questo villaggio e poi dall'anno scorso sono diventato il coordinatore junior e quindi ho anche questo ruolo qui in questi 3 giorni ad Assisi.
Strategia manageriale in un'ottica di impresa, è possibile concepire anche il dono, quindi è possibile concepire un'attenzione all'altro anche in un'ottica etica?
Assolutamente sì, questa è un po' la domanda da $1 milione che ci siamo fatti e che tuttora ci stiamo facendo qui ad Assisi. C'è spazio per il dono nel management attuale e più in generale nel modo in cui il top management conduce e gestisce un'azienda? La nostra risposta è sì, assolutamente sì. Il dono può essere gratuito, inteso come lo spendersi per l'altro nelle relazioni quotidiane che si hanno in ufficio, può essere anche un'iniziativa di beneficenza, che può essere un'attivazione one shot, o può rientrare in un progetto, un impegno sociale che le aziende si fissano e che rientra nel purpose sociale di un'azienda. Però è anche di più, e diciamo che il piccolo pezzetto che vorremmo noi aggiungere qui oggi è che il gift può essere lui stesso il bene o il servizio che un'azienda vende o comunque commercializza. Basti pensare, qui ci siamo confrontati questa mattina e sono rimasto molto colpito da un ragazzo francese che ha creato una startup il cui prodotto sul mercato è accompagnare le aziende e aiutare le aziende a reclutare dei rifugiati, quindi per dei migranti con lo status di rifugiati, ad alto valore aggiunto con alte competenze specializzate. E quindi quando mi sono imbattuto in questo esempio, mi sono detto: cavolo, questa qui è un qualcosa di business, perché dobbiamo, no, spostarci dall'idea della dicotomia tra profit e non profit. Il business non è qualcosa di maligno, lasciatemi dire, in un certo senso, è alla base dell'economia il profitto, ma perseguito in un certo modo, quindi perseguendolo con delle logiche che contribuiscono alla fioritura e al miglioramento delle condizioni di tutta la collettività e in particolar modo della comunità in cui l'azienda si trova. Questa è una grande responsabilità che le aziende hanno e che i manager hanno nel modo in cui conducono le aziende, e quindi ci crediamo molto, ecco.
Dalla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli torniamo all'IRIC e incontriamo un altro dei giovani partecipanti internazionali di Economy of Francesco. Stavolta Emanuela Marotta ci fa conoscere la giovane Wendy Omanga, che arriva dal Kenya.
Wendy Omanga è originaria del Kenya ed è presente all'evento di Economy of Francesco per presentare il suo progetto Moonlight Initiative, che ha individuato il bambù come coltura sostenibile adatta a creare piantagioni lungo il fiume Niando per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico. L'esperienza di Economy of Francesco, ci spiega Wendy, per la delegazione africana ha significato un veloce cambiamento, soprattutto con il web, la possibilità di collegarsi online, avere quindi a disposizione molteplici persone da diversi paesi. Ciò ha fatto capire sia a Wendy che ad altri giovani del suo paese cosa cercassero e volessero. Ha dato anche la possibilità ai paesi africani di interagire con associazioni, cooperare, raggiungere nuove risorse. Wendy aggiunge che essere qui, presente, fisicamente, rappresentare il suo paese è una grandissima esperienza formativa, come anche fare nuovi amici da tutto il mondo. Ci confessa che avrebbe voluto approfondire i suoi studi sul cibo, ma che in Africa non sono molto diffusi i percorsi formativi e di studio sulla materia. Una profonda esperienza di questi giorni, ci dice ancora Wendy, è stata camminare dentro alle chiese cattoliche che, a quanto pare, l'hanno affascinata e incuriosita.
Lo dicevamo all'inizio del nostro spazio speciale d'Assisi. Domattina qui arriva Papa Francesco, che proprio 3 anni fa, appena prima dello scoppio della pandemia, aveva chiesto ai giovani under 35 di trovare nuove vie per prendersi cura del nostro pianeta e quindi anche del loro futuro e di quello di tutta l'umanità. Il Santo Padre dovrebbe arrivare qui al Teatro Lyric intorno alle 9:30 o poco dopo e iniziare un dialogo con i partecipanti di Economy of Francesco. Dovrebbe rimanere qui con loro quasi 3 ore, al termine delle quali firmare insieme a loro un patto che possa guardare proprio al futuro del nostro pianeta, facendo leva su parole come sostenibilità, equità, cura, inclusività. Ma tutto questo ve lo raccontiamo domani con 2 spazi speciali di XL News da Assisi alle ore 12:30 e alle ore 18:30. Per ora è tutto per l'informazione extra large di Umbria Radio in blu. Buona continuazione sulle nostre frequenze, ci troviamo domani come detto. Per ora un saluto da Daniele Morini.
XL News. XL News. L'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in blu.